abitudine, apriamo la rassegna stanca, quella rassegna che è troppo stanca per approfondire le notizie e le legge un po' così e un po' cosà, giusto per avere qualcosa di cui chiacchierare al bar con gli amici. Partiamo purtroppo con la procura di Chiara. Filippo ha aggredito e colpito Giulia in un piazzale, poi l'ha caricata sanguinante nella sua auto. C'è un video. Ed era la notizia che purtroppo tutti e tutte sapevamo, temevamo che sarebbe arrivata. Non è sempre quel tipo di certezza. Che fatica, perché poi ci sono tutte le dichiarazioni dei familiari di Filippo. Non era possessivo. Io non credo che questo tipo di comportamenti si manifesti improvvisamente. Sono quasi sempre un'escalation. Comunque, andiamo avanti, va. Sciopero bombardieri. Governo vuole sindacati silenziosi. Sbaglia indirizzo. Landini. Mandano il paese a sbattere. E ancora, Yana Malaiko. Ipotesi ergastolo per l'ex fidanzato. Chiusa in valigia da viva. Eccessiva violenza. Perché giustamente sono termini di giurisprudenza. Non è che la violenza può essere eccessiva o a volte essere giusta. Si intende aggravata. Covid, i numeri tornano a salire. Bassetti avverte, la variante Eris riporta indietro le lancette. E ancora, Agrigento va in ospedale per forti dolori alla schiena e viene dimessa. Muore 24 ore dopo. Parliamo un po' di gossip, ovvero la vera storia di amore tra Diana e Dodi Fayed, differenze con The Crown, X Factor, Morgan, Fedez e la depressione, mio padre si è tolto la vita per una crisi depressiva, Ilari Brasi, però di tutta sta faccenda di X Factor veramente brutta, tutta, brutta, brutta. X Factor, poi ancora, scusate, Ilari Brasi, le verità su Totti. Ora parlo io, docufilm su Netflix. La storia le storie più belle delle ATP Finals di Torino, i bambini dell'ospedale Regina Margherita che accompagnano i tennisti. Shakira che dice guarda che loba, ossia guarda che lupa. Venerdì 17, credete nelle superstizioni? Ma a questo punto non credo alle superstizioni, però credo nella sfiga, in quella ci credo.
Sei un lavoratore autonomo.
Mess It Up con i Rolling Stones, nuova, e alle 18:31 qui a Manie di Protagonismo, sempre con la vostra vitridente di fiducia, e apriamo alcune delle notizie della rassegna stanca per capire appunto se ci sono input interessanti, ecco così, giusto per folklore. Per esempio, ero curiosa tra le varie scaramanzie e vari, no, diciamo leggende, ecco, scaramantiche, quali vi appartengono e quali no. Io davvero non ero sul giorno, non ero particolarmente, cioè si dice, no, però poi fai le cose, cioè, no, io faccio le cose normalmente come se fosse un giorno come un altro, e invece c'è chi è molto, no, molto attento anche al venerdì 17, addirittura non esce di casa. Oggi ho conosciuto c'è un amico del mio moroso che saluto, Giamma, che mi raccontava che è addirittura lui figlio di un venerdì 17, cioè è nato venerdì 17. Io ho detto fatti qualche domanda. Perché venerdì 17 porta sfortuna? Si uniscono due elementi considerati negativi, almeno nella tradizione italiana o comunque greco-latina. Il venerdì è il giorno della morte di Gesù, secondo i Vangeli, e il 17, che secondo i pitagorici greci, era portatore di disgrazia in mezzo al 16 e al 18, i numeri perfetti. Anche il diluvio universale cominciò nel giorno 17. Se volete controllare, Genesi 7:11. E cosa succedeva invece nell'antica Roma? Anche la possibilità che il 17 porti sfortuna da molto prima, fin dal 9 d.C., quando la 17ª legione, insieme ad altre due, quindi non era solo la 17esima, anche la 18esima e la 19esima. Fu sterminata dai Germani a Teutoburgo. E ancora la confusione nel Medioevo fra il, mo ve lo dico, 611, quindi è 611, che significa ho vissuto, inciso sulle tombe, e il numero 17, ovvero, ah no, era 17, scusate, per gli antichi romani. Insomma, voi ci credete, fila 17, difficile ci sia un aereo italiano, vale per il 13 in aereo, ma anche come piano un edificio. Manca il 13 anche tra le auto della Formula 1, non scherzavano quando l'hanno istituita sta cosa. E poi c'è la colpa delle donne, strano. C'è anche chi pensa che questo sia perché i mesi lunari, tradizionalmente legati al mondo femminile, sono 13, non i 12 del calendario solare. La società patriarcale non amerebbe dunque il numero 13 e quindi lo elimina direttamente dagli hotel come piano, come stanza, dai voli come posto in aereo o dalla conversazione se si tratta di una donna. E aspetta. Ah no, vabbè, poi ve le racconto dopo. Prima c'è Adele. So bounded by
choice. Marlon Rudette con la sua No Water. Vi ricordo lui, quello di Big City Life, dei Mattafix per intenderci. Ora solista.
18:43 minuti qui a Radio Parma. Venerdì 17 stavamo guardando insieme come mai questo numero e questo giorno portino sfiga secondo la tradizione, la scaramanzia. È anche interessante vedere che effettivamente in America invece è di solito Friday the 13th, ovvero il 13. E negli altri paesi è proprio il 13, perché all'ultima cena è il traditore Giuda, e anche da noi 13 a tavola non porta bene. E ancora nella mitologia scandinava il 13esimo semidio è il cattivo Loki, il fratellastro di Thor, che arriva non invitato al convivio degli dei. Venire dopo il 12, numero sacro per Assiri e Babilonesi, lo fece già allora considerare un porta sfortuna. Era un venerdì 13, anche quello in cui Filippo il Bello, re di Francia, ordinò l'arresto dei cavalieri templari. E a scuola cosa succede? Il CICAP ha fatto il giro dell'Italia con le superstizioni universitarie per vedere come sono vissute appunto a scuola e dagli studenti. A quanto pare sono maledette le torri, se si sale sulla torre non ci si laurea, vale per la Torre degli Asinelli di Bologna, la Torre del Mangia a Siena e la Torre Pendente di Pisa. Per quest'ultima però le tradizioni non sono concordi, perché secondo alcuni la laurea sarebbe solo posticipata e secondo altri sarebbe annullata. Posticipata di quanti anni? Per essere precisi, tanti quanti sono i giri compiuti intorno alla torre mentre si sale. Ma chi è che fa queste regole? Mi piacerebbe sapere. Altri luoghi da evitare per gli universitari sarebbero la Mole Antonelliana a Torino, il Museo del Cinema che si trova al suo interno però sarebbe sicuro, e il campanile di Giotto a Firenze, perché l'artista morì prima di aver terminato la sua opera. Allora anche la Sagrada Famiglia di Gaudì? Non lo so. Attenti anche all'estate, o quelle di Minerva, in particolare a Pavia, dove campeggia dal 1939, gli studenti sanno che non devono assolutamente incrociare il suo sguardo o non arriveranno mai alla laurea. Ce ne sono a Roma e a Bari. A Firenze il monumento alla dea della saggezza non c'è. Ci pensa quello al Savonarola a portare avanti la superstizione. A Napoli è invece proibito visitare la statua del Cristo velato presso il Museo della Cappella San Severo, soprattutto se si sta studiando. Cioè, io capisco che laurearsi sia una roba che è importante, chiaramente, no? Nella vita di una persona, costituisce tutta una serie sacrifici economici da parte della famiglia, di tempo, di energia, e tutto questo si aggiunge appunto alla scaramanzia, perché io pensavo, no, che venerdì 17 innocentemente così fosse un po' sfigato eccetera, ma scopro un mondo di migliaia di attenzioni che gli studenti devono avere se vogliono sperare di laurearsi. A Milano non bisogna visitare il Duomo, ma quello di Trento e quello di Firenze. Particolarmente pericolosa sarebbe la salita alla cupola, soprattutto per chi studia architettura. E poi ancora la Cappella degli Scrovegni a Padova, il Battistero di San Giovanni a Parma. Ma io non lo sapevo questo, lo sapevate voi? La casa natale di D'Annunzio a Pescara, il castello Estense a Ferrara, la chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa. Pericolosi anche i numerosi ponti di Venezia. Inciamparci sopra porterebbe sfortuna per l'esame successivo. A Urbino sfortunata la casa di Raffaello, il Museo Albani e il Palazzo Ducale. Da assessore nel 2015 Vittorio Sgarbi fece un proclama. Nessuno studente di qualunque corso di laurea, di qualunque anno, potrà sostenere gli esami senza presentare unitamente al libretto il biglietto d'ingresso con timbro e data di Palazzo Ducale e della casa di Raffaello. L'accesso ai musei dovrà essere certificato. Il docente constaterà a ogni esame la visita avvenuta e si riserverà eventuali domande sulle opere esposte all'interno dei musei. Agli studenti potrà essere altresì rilasciata, per concessione dell'amministrazione comunale, una carta d'accesso alle mostre a condizioni agevolate. La leggenda che ha reso incomunicanti la città universitaria e i musei di Urbino non può essere ulteriormente tollerata. Essa appare infatti in contrasto con la conoscenza, con il sapere e con la scienza. Quindi in realtà Sgarbi, per quanto io non mi stia simpatico, ha spezzato una maledizione. Prima di laurearsi non si può andare al bar. Non si può andare al bar, raga, lo sapevate? Devi evitare il caffè Pedrocchi a Padova e la pasticceria Sandri a Perugia. Ma cosa avranno fatto di male? A Padova qualcuno ipotizza che la fama del Pedrocchi derivi da un fatto di cronaca. Nell'1848, proprio lì sarebbe stato ferito uno studente. L'unica sala che non attirerebbe la mala sorte sarebbe la Sala Verde, quella dove tradizionalmente ci si può accomodare senza consumare. A Perugia invece la superstizione porta gli studenti a evitare anche solo di passare accanto alla pasticceria Sandri. Una volta ottenuta la pergamena, però, è quasi d'obbligo andare lì a festeggiare. Insomma, il panorama è molto sfaccettato, anche se alcune superstizioni si assomigliano molto e da un punto di vista antropologico sembrano comunicare un invito generale all'umiltà e al duro lavoro. Evitare luoghi troppo in alto frequentati da chi si è già laureato, le zone turistiche e di svago, seguire percorsi sicuri, obbligati, con dedizione, senza pretendere di far troppo in fretta o bruciare le tappe, perché quella poi è la saggezza popolare che poi bisogna vedere se è saggezza, però è l'immaginario popolare che si nasconde dietro alle proverbi e in questo caso alla scaramanzia. Noi siamo addirittura d'arrivo, ma solo per la prima ora, ovviamente, perché dopo la pubblicità, il segnale orario e il GR ci colleghiamo con la nostra Alessia Galattini del cuore, da quel di Londra, per avere come sempre i suoi consigli su cosa guardare in streaming o eventualmente al cinema. E quindi rimanete con noi perché torniamo subito dopo questi appuntamenti e vi diamo dei consigli molto utili per quando siete in doom scrolling di Netflix, Prime, Disney Plus, Rakuten, Chili o quant'altro e non sapete cosa guardare. Rimanete qui, torniamo subito.
The Struts con Too Good at Raising Hell alle 19:11. Rieccoci dopo il consueto break pubblicitario di GR e GR pubblicità, segnale orario. Sono tornata, eccomi, salve, e non sono sola, per quanto non fisicamente, ahimè, ma telefonicamente con noi in collegamento c'è Alessia Galattini! Welcome, welcome!
Un sacco di entusiasmo, sarebbe molto figo se fossi lì.
È vero, cavoli, anche l'ultima volta che sei stata qua era di domenica e quindi nada. Succederà che viene infrasettimanale prima o poi?
2024, lo faremo succedere.
Dai, mettiamolo nella nostra lista delle cose che manifestiamo per il 2024. L'Ale fisicamente qui in
puntata
studio.
Live.
Tra l'altro ti becchi The New Studio, perché forse non lo posso... Non ho detto niente! Come
le gioie della diretta.
Le gioie della diretta. Come, vabbè, lì dove sei tu, venerdì 17 non se lo caca nessuno, perché non è sfigato.
No, no, effettivamente non ci avevo pensato, ma forse culturalmente non è altrettanto problematico.
Eh no, è il 13 da...
È più venerdì 13, esatto.
Sì, perché dicevamo prima, perché il tredicesimo all'ultima cena è il traditore Giuda. E anche da noi a 13 a tavola non porta bene. E nella mitologia scandinava il tredicesimo semidio è Loki, quello cattivo. Quindi da quella la parte anglofona, anglosassone, quindi poi dall'Inghilterra in su e oltreoceano, hanno ereditato il 13 e non il 17.
La pensa.
Sì, io così per non sbagliare, tutti e due stiamo attenti, secondo me. Non sbaglio.
Sì, no, nel dubbio.
Capito.
Tanto la sfiga ci perseguita comunque, temo, al di là del giorno.
Guarda,
non,
dicevo...
Non è il destino.
No.
Ci dovrebbe anche però essere un giorno che porta fortuna. Cioè, non è giusto che esistano solo due opzioni di sfiga in nessun giorno che porta bene.
Hai ragione, sai. Fammi pensare. Non c'è il giorno della fortuna in cui tutto va bene? Com'è sta cosa?
Non penso.
No, credo proprio di no, sai. Ah, vabbè, cioè, se consideri... No, San Patrizio non è che porti fortuna. Sì, c'è il quadrifoglio come simbolo di San Patrizio, però non è che porti fortuna, credo. Boh.
No, secondo me no. Cioè, è più una festa di per sé, cioè per il patrono. Però
indiciamolo,
sì, no, dovremmo istituirla.
Brava, istituiamolo. Pensiamoci che giorno e poi lo mettiamo ai voti. Referendum. Senti, come stai tesora Dora?
Allora, sto bene, dai, è la fine della settimana, quindi felice che arrivi il weekend. Viene a trovarmi una mia amica che prima viveva qua, adesso vive in Francia, e quindi è di passaggio. E no, per il resto tutto bene.
Tranquillo.
Tranquillo, sì, esatto.
Bene.
Vabbè, oddio, ho preso l'altro giorno i biglietti per andare a vedere il concerto di Taylor Swift, quindi
in realtà grande emozione, sì.
In realtà grande emozione, esatto. Però, insomma, non ambito film, per una volta musica, ma io vado sul mainstream, quindi...
Ma tra l'altro non è neanche il primo, perché voi Swifties siete, cioè, seriali, non andate a un concerto, ve li sparate tutti, se non sbaglio.
Allora, i prezzi proibitivi sono un po' un ostacolo a questa cosa. È il primo suo concerto a cui vado, però ho i biglietti sia per quello a Milano, che è a luglio, che per quello a Londra, che sono quelli che ho preso l'altro giorno, che sarà ad agosto, quindi saranno due nel giro di due mesi.
Ok, che bomba! Sarà
una gioia,
una botta di adrenalina swiftiana enorme.
Esatto.
Ti
piace indifferente.
Piuttosto, ci piace il nuovo fidanzato, quello dei Chiefs?
A me fa molto ridere, cioè, non so perché mi dà la vibe di una persona finta.
È un po' sì, sembra un po', sai,
capito?
Ken di Barbie, tipo.
Ma tipo i giocatori di football dei film americani, no? Cioè,
sì.
Quel tipo di fidanzato.
Ma infatti l'altro giorno quando ho visto la notizia, sai che lei ha cambiato le lyrics di Karma, ha detto Karma is a guy from the Chiefs, no? E tutto lo stadio impazzito a Buenos Aires, video virale.
Sì.
Sono andata a vedere lui e ho pensato, certo che Taylor però proprio un tipo non ce l'ha.
Vedi, è quella la cosa, perché secondo me un pelino ce l'ha quando metti tipo Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Alwyn, cioè quella vibe un po'... British,
ok.
Nutrita, secondo me lo vedi un po' un parallelismo.
Ok.
Però sì, lui non c'entra assolutamente niente, secondo me, con nessuno dei tipi con cui è stata finora.
Vabbè, però se prendi Ed Sheeran, manco lui. Per questo
non c'è mai stata con Ed Sheeran.
No, piva.
No, loro best friends.
Ma sei sicuro? Guarda che io ho altre notizie. Io ho
No, 100% loro sempre solo migliori amici. Stava con Harry Styles.
Perché guarda che c'è una canzone di Ed Sheeran che parlerebbe proprio di lei, secondo le mie fonti.
Io penso che le fonti siano errate, perché io giuro che hanno fatto anche canzoni insieme e tutto, ma sono sempre
va bene. No, mi fido
amici.
Perché dato che sei tu l'esperta di Taylor,
sì, sì.
Mi fido. E dunque, noi adesso ci ascoltiamo però Kenny Hoopla, che secondo me più viene da LA che dalle tue parti, però che ci piace molto perché è questo strano punk ma cool, molto giovane, fico, e poi ci dai qualche consiglio su cosa guardare, va bene?
Arriviamo, yes.
Gun Kelly, e so che Ale tu non sei particolarmente informata o interessata ai gossips, ma alla fine sta ancora con Megan Fox?
Io penso che si siano rimessi insieme,
però molto low profile, però, perché non vedo più niente.
Penso di sì, cioè diciamo che non si bevono più il sangue a vicenda, forse come facevano prima, però mi sembrava di aver visto qualche tempo fa che avessero ripubblicato qualcosa insieme e la gente sotto dicesse oddio, ma siete tornati insieme, cosa è successo? Mi sembrava di capire che fosse finita.
Ma vediamo le notizie.
Però Google ci dice sì, che sembrano essere tornati abbastanza stabili. Sono andati a terapia di coppia.
E però hanno detto stavolta magari non beviamoci, facciamo, cioè, questi public display of weird affection, che poi dopo nel momento in cui litighiamo è un casino perché non abbiamo più credibilità.
Sì, magari prendiamocela un attimo più tranquilla, ecco.
A quanto,
che coppia.
Un giorno fa la CNN scrive: Megan Fox, l'attrice che è diventata poetessa o poeta, come preferite, ha molto da dire. Credo. Ha uscito una collezione che si chiama.
Lei ha pubblicato un libro.
I ragazzi belli sono velenosi. Pretty boys are poisonous.
Ma non direttamente da un.
Dal diario di
Cioè. Del 2013 proprio.
Vabbè, non lo sappiamo. Magari è la nuova Emily Dickinson. Capito?
Magari sì,
magari sì.
Da noi giudicare senza leggere.
Infatti, adesso guarda, adesso me vado proprio a leggere le poesie di Fox. scusate, scherziamo.
Un po' perfida.
Un po' cattiva oggi. E dunque, cara, qual è il tuo primo consiglio di questa settimana?
Allora, ci sono due serie e un film. Scegli tu da cosa partiamo, dai.
Serie.
Allora, la più mainstream, di cui forse hai sentito parlare, è questa serie che si chiama The Buccaneers su Apple TV.
Ho visto la copertina, tipo l'artwork.
Esatto, che siamo un po' in territorio per i fan di Bridgerton,
sì,
diciamo.
Sì.
Perché anche questo è una di quelle serie che sono in teoria d'epoca, ambientate nel 1800, ma con quella verve un po' moderna, no? Quindi ci sono canzoni contemporanee, il modo di parlare, di atteggiarsi è un pochino più pigliato e non fanno altrettanto leva sulla fedeltà
storica.
Al periodo.
Ricordami che me l'avevi consigliato tu e me ne ero innamorata follemente.
The Great.
No. Che aveva la formula, non era Emily Dickinson, era Dickinson proprio.
Può essere che fosse Dickinson, ma non te l'ho consigliato io perché a me in realtà non piace.
Non ti è piaciuto Dickinson?
No, ma allora, in mia difesa io questo ve lo sto consigliando, ma a me queste serie in realtà nessuna di queste mi fa particolarmente impazzire, né Bridgerton né Dickinson, cioè
okay,
riconosco che sia un genere che piace, però no,
non è il tuo
stile.
Ci sta.
Sì.
Allora, è un po'... Io dico sempre che sono tutti un po' soft porn, perché nel momento in cui metti...
È un po' quella vibe lì, è vero.
In cui metti delle teenager in un corpetto, automaticamente, capito che poi sono, appunto, si divertono, fanno cose, ha un po' quel piglio lì che mi fa pensare, ma lo guardiamo perché è bello o lo guardiamo perché ci attizza? Però a mia difesa Dickinson mi piaceva onestamente proprio per come era, non era neanche così attizzoso proprio, era un po' più...
No, diciamo che in questo caso esatto, comunque c'è anche molta di quell'energia lì, di relazioni, sessuale, tutto, perché sono questo... questo gruppo di ragazze americane che in teoria sono ereditiere, quindi sono parte di quella fetta di società già straricca che fa fatica a trovare marito in America, però perché tutte le parti altolocate dell'America sono, diciamo, cioè guardano un po' di cattivo occhio queste,
okay,
queste ereditiere, per il fatto che siano un po' tipo nipo babies, no?
Sì,
versione 1800.
Sì.
E quindi queste qua prendono e vanno a cercare dei nobili in Inghilterra da sposare, con il fatto che invece lì loro risultano molto più attraenti, molto più accattivanti e possono anche riuscire ad ottenere un titolo nobiliare.
Sono esotiche in Inghilterra.
Esatto, hanno un po' questa vibe, no? Poi piene di soldi, energetiche, che vengono da New York. Però in realtà pare appunto che poi al di là di questa premessa un po' cento vetrine vada in realtà a fare un discorso abbastanza interessante sulla, insomma, sulla condizione delle donne, sulle relazioni di genere, ed è scritto da un team tutto al femminile, quindi
in teoria non è
valido.
Sì, non è quella cosa che dice, o meglio, se c'è quel se c'è quell'aspetto lì non è voluto, tipo delle...
Sì. E c'è anche, che a me fa sempre sbregare, come attrice Christina Hendricks, che è quella di Mad Men e Good Girls, che fa tipo la matriarca,
ah,
che dice queste fanciulle.
Adoro. C'è anche, di cui però non ricordo il nome, una del cast di 13 Reasons Why.
Ah, può essere, non
sì,
so.
C'è sì, la ragazza, c'è una ragazza, è una ragazza nera, adesso purtroppo, scusate, lo so che non è bello descriverla così, però è l'amica della protagonista di 13 Reasons Why, quella che poi si litigano il fidanzato avanti e indietro, comunque è lei, sono sicura, però adesso non mi ricordo il nome. Va bene,
Questo è su Apple TV.
Apple TV, ok. The Buccaneers.
Comunque il nome dell'attrice che dici tu è Alicia Bow.
Madonna, ma che cacchio di dita veloci hai?
Io rapida.
Wow.
Io ho un po' di Gen Z.
Mamma mia, veramente che invidia. E dimmi una cosa, The Buccaneers, che sarebbe tipo le buccaniere?
Sì.
Che sarebbe...
Hai ragione, ora che mi sollevi la questione, il titolo è un po' strano, in effetti.
No, vabbè, credo che credo che sia... Non è un altro nome per dire pirati? I bucanieri?
Sì, nel senso...
Le piratesse,
che presumo che vadano lì e siano tipo... Cioè,
sconvolgano
un po' questa società inglese.
Sì, tutta per bene, tutta ordinata.
Sì.
Bene. Questo è il primo consiglio della nostra Ale. Una canzone di Annalisa e poi torniamo. La cosa più stupida è chiamarla l'ultima. Non sparire, chiama. È una cosa che si impara. Non è più sola. Non è più sola. Annalisa è con la sua ragazza sola. Tu sei una ragazza sola? No.
No, non mi sento, cioè, introversa, ma non sola necessariamente.
No, anzi, secondo me tu hai un bellissimo nucleo di gruppo,
sì,
di persone, sì, intorno.
Ho tanti amici coccolini, sì.
Amici coccolini è molto bello. Stavo in una delle puntate del podcast del Disagio con ospite Gabriele Piazza, c'era la questione della singletudine, no? Che solo adesso forse pian pianino stiamo imparando che essere single non è necessariamente la morte, cioè ci sono persone che magari sono single ma non sono sole, intendo
sì,
in quel senso.
C'è una mia amica che tutte le volte che la gente le chiede se è in una relazione risponde sempre che di relazioni lei ne ha tantissime.
Esatto, esattamente.
E che la gente dà per scontato che sia, cioè che debbano essere romantiche per essere valide, però
e invece
molto
no,
vero.
E invece no, e appunto chiedendo a Gabriele, ho detto, ma idealmente, lui ha detto, beh, è ovvio che se io potessi dormire la notte, farmi le coccole con tutti i miei amici e le mie amiche, non avrei bisogno di un fidanzato.
Lo capisco, sinceramente.
Ecco, però ha senso, effettivamente. Cioè,
sì, è vero.
Se non fosse che dobbiamo per forza, capito, non so come dire, fare il nido a due, per forza, poi i termini del rapporto si stabiliscono on the go, cioè con te magari... Appunto, faccio solo le coccoline, con altro giochiamo a carte, con altro ancora non lo so.
Allora lì non sarebbe più, ah, sei single. No, come la tua amica ho tante relazioni. Dipende poi,
esatto,
a quale ti stai riferendo, per esempio.
Sì, è un buon modo per far riflettere la gente sul valore che danno al, cioè appunto alla parola relazione, anche alle relazioni che hanno nelle loro vite. Perché appunto,
brava,
è un po' triste,
brava,
pensare anche che nel momento in cui invece, ok, una relazione romantica, ma nella tua vita non c'è letteralmente nessun altro, allora però basta, a posto.
Anzi, e non voglio andare nel pesante, specialmente per noi signorine, notare come quando è così poi non va mai a finire bene. Nella migliore delle ipotesi è una relazione di merda, nella peggiore delle ipotesi è molto grave, la peggiore delle ipotesi, quando ci si isola nella coppia e basta, e parlo ovviamente di quelle etero. Bene, dopo questa intro che mi è venuta dal titolo della canzone,
guarda qua che viaggio, più che volo pindarico,
capito? Mi dai una nocciolina e io parto così. Primo consiglio, The Buccaneers su Apple TV, un po' teen vogliamo dire, sì,
un
dai,
po' teen, un, sì, po', un po' Bridgerton vibes, ecco, se vi piace Bridgerton lo proverei.
Ma Bridgerton l'hanno visto tutte le demografiche, mica solo i teen. Questo lo daresti,
no, sì,
a
sì, è vero, però secondo me può, insomma, è un po' nella stessa sfera.
Ma no, beh, però se un uomo adulto di 60 anni mi guarda The Buccaneers, io mi cioè un po' non lo può.
Perché Bridgerton sì, invece.
E sono più grandi, no?
Ma secondo me siamo lì.
Siamo lì, Vedi che sono un po' ingenua io. Per me Bridgerton
non lo so,
è
me
un po' più adulti.
Che si parla Bridgerton mi fa comunque un po' strano.
Sì, forse hai ragione. Bene, e prossimo consiglio, my dear?
Il prossimo consiglio invece è un'altra serie che si intitola Fellow Travelers, o come l'hanno tradotta in italiano, Compagni di Viaggio. Poteva andare peggio.
Poteva andare peggio, direi, ufficialmente, sì.
Ed è una serie mezzo romantica, mezzo thriller, che parla della relazione gay fra questi due membri della Casa Bianca, della politica americana, fra gli anni 50 e gli anni 80.
Ok.
Un po' il punto di appiglio, se vogliamo, è che i due tipelli sono interpretati da Matt Bomer e dal tizio di Bridgerton, Jonathan Bailey.
Mm-hmm.
Quindi insomma si guarda per la trama volendo.
Ok, no, però sai che, ti giuro, il mio cervello quando hai detto la trama ha fatto encefalogramma piatto. Due membri delle famiglie reali?
No,
non ho capito.
No. Sono due politici.
Okay.
In America. Sì, sembra una roba noiosissima, però
sì,
in realtà stanno parlando tutti super bene.
È la prima volta che mi consigli qualcosa e penso, cos'è questa roba qua?
No, secondo me la cosa intrigante è come è fatto, perché sembra essere molto, cioè devono piacerti un po' le robe storiche, però salta dagli anni 50 agli anni 80 e non è non è raccontato in ordine cronologico, ma le puntate vanno un po' avanti e indietro. Ed è interessante vedere tipo l'evoluzione dell'omosessualità, dei diritti LGBT in America a seconda delle epoche. Quindi c'è per esempio tutto il discorso dell'AIDS e company quando arrivano negli anni 80, c'è la parte più di questa parte della storia che si chiama Lavender Scare degli anni 50, per cui qualsiasi persona sospettata di essere omosessuale veniva immediatamente licenziata dal proprio posto di lavoro.
Signora,
è un po' un deep dive.
Allora, diciamo, esatto, forse è più tipo, andrebbe guardato per valore storico che più che di intrattenimento, tipo.
Sì, anche se in realtà è carino, loro due sono coccolini, cioè è interessante,
okay.
Non è una roba che dici mi faccio una risata.
No, certo. Matt Bomer, tra l'altro, che io ho amato follemente in Moto Dico, non tanto
Sinner.
Brava,
no.
Bravissimissima,
sì,
perché
sì.
Lo so che voi pensavate Magic Mike, e invece no, io l'ho amato di più quando faceva il Sinner.
Tu sofisticata.
Sì.
Ma è bravo lui in The Sinner, ma secondo me la prima stagione di The Sinner è talmente pazzesca che poi nessuna è mai valsa.
È vero.
Cioè non è mai stata all'altezza.
Hai ragione, è uno di quelli, purtroppo. Ce ne sono altre di serie TV che hanno quel problema lì, che sono talmente sbim bum bam bom bim in bomba la prima stagione, che poi cacchio le aspettative della seconda sono troppo
troppo altissimissime.
Sì, e diventa proprio difficile fare tutto così alla perfezione. Però comunque valida anche quella lì con Matt Bomer, che se non sbaglio tra l'altro era la terza o la quarta, comunque un po' più avanti.
Credo la quarta, sì, perché è quella con Jessica Biel, quella la prima, quella che dici what the fuck.
Sì.
Anche perché tu capisci, esatto, purtroppo è fatto in un modo che poi capisci l'inghippo, capisci il trucco e dopo dici così. Bene, quindi compagni di viaggio, su questo invece mi hai detto?
Questo è su Amazon Prime, ma vi serve anche la subscription a Paramount Plus.
Oh signora, è sempre più difficile, è un gioco ad ostacoli.
Sì, no, ultimamente mi sembra che se prima Amazon Prime aveva un botto di robe, ora sono tutte disponibili tramite, prova quest'altro canale che abbiamo acquisito. Cioè hanno Paramount Plus, hanno Shudder, Star.
Sì. No, Star è su Disney Plus, che è la mia preferita.
Vabbè, però insomma... tutti questi extra step che rendono tutto estremamente difficile.
Sì, sì, giusto. Dovete superare dei livelli per guardare le serie TV. Bene, quindi se ce l'avete, è lì, lo trovate lì. Qua, questo è una stagione, cioè una miniserie.
Per ora
tipo.
Sono uscite 3 puntate. Sì, se riesco a parlare, dovrebbe terminare a inizio dicembre.
Ok. Bene, noi abbiamo un attimo di pubblicità, poi torniamo qui con il terzo ed ultimo consiglio dell'Ale e poi ne ho uno anch'io per voi, che vedremo.
Wow.
Esatto. Ah no, sarà un film, perché abbiamo detto 2 serie, quindi il tuo è un film, il mio è un'altra serie TV. Vorrei chiedere a te, giovane millennial, abbiamo detto, se sei lo spettro giovane, no, sei Gen Zer già, che cazzo dico, tu
sì. A cavallo.
Quando c'erano gli emo, tu eri troppo piccola, spero, per aver vissuto.
No, c'ero, più o meno c'ero, sì. Cioè, secondo me loro erano adolescenti quando io ero un po' più piccola, però me la ricordo come fase, mi ricordo di aver comprato accessori qua e là.
Un po' lo volevi anche tu, ammettilo.
Un po' lo volevo, sì. Avevo, come cazzo, Netlog,
sì.
Ed
esatto.
Era molto, molto emo vibes.
Molto, moltissimo. Dicevamo ieri, hai mai indossato la canotta con la cravatta, con i bragoni larghi alla Avril Lavigne? Non lo so.
Ho fatto la cravatta, i pantaloni larghi, però la canotta non mi sono spinta così là.
Ah, ok, meno male. No, vabbè, in realtà eri piccolina, potevi fare quello che volevi, chi se ne, solo che è un periodo un po' cringe effettivamente quello degli emo. Tornando anche, se guardi Vanity Fair, l'accessorio dell'autunno-inverno è la cravatta, ma siete matti?
Urca!
Cosa avete bevuto in redazione? Oh.
Impegnativo.
Sì, allora, io mi sono innamorata di uno che probabilmente... Ah no, 27 anni, va bene, allora, grazie. E mi sono innamorata di Harris Dickinson, che è il protagonista di quello che dopo vi consiglio io. Però prima, dici il film.
Il film è un film molto strano, che ho visto che è uscito anche in Italia, sorprendentemente, che il titolo originale è Dream Scenario.
Ok.
E in italiano hanno tenuto quello, ma ci hanno aggiunto: hai mai sognato quest'uomo?
Vabbè.
No, infatti va bene.
Ok.
Okay. Ed è un film dalla premessa un po' strana, come protagonista Nicolas Cage.
Oh.
Che interpreta questo professore di biologia, mi sembra, comunque professore del liceo, che improvvisamente inizia ad apparire nei sogni della gente di tutto il mondo.
Ok.
Così, a caso.
Figo.
Ed è basato su una leggenda urbana che appunto diceva che un sacco di gente in giro per il mondo si fosse sognata lo stesso tizio, poi si è rivelato essere una boiata, però è basato su quella storia lì. Dal momento in cui lui inizia a apparire nei sogni di tutte queste persone, quindi tutti iniziano immediatamente a riconoscerlo per quanto lui sia una persona molto anonima, fa questo salto nel mondo delle celebrità, e quindi va un pochino a guardare in chiave ironica, perché poi è tipo una commedia un po' dark, tutta la parte delle, non so, della cultura pop, del diventare famosi molto in fretta, dell'ossessione con le celebrità.
Certo.
Tutto questo discorso qua. E di come lui poi gestisce questo, cioè questa, questa sua fama improvvisa rispetto alla vita che conduceva prima, a sua moglie, alle persone della sua famiglia che non vogliono avere nulla a che fare con tutta questa gente molto strana che lo perseguita.
Certo.
E quindi sì, cioè, senza dare troppi spoiler, questa è un pochino la premessa.
Ma che figo! Ma questo è al cinema, ma è già uscito in Italia?
Sì, al cinema adesso in Italia.
Ok, mi sa che questa settimana potrebbe essere la doppietta di cinema, perché io sono reduce da C'è sempre domani, che tu non avrai visto.
Com'è?
Ale, è semplicemente meraviglioso.
Sì? Ok, perché ne sto vedendo parlare talmente bene, così talmente unanimamente, che ho un po' l'ansia che sia una di quelle cose un po'...
No, è bellissimo.
No, bello,
guarda,
ok, ottimo.
Anch'io ho capito la tua perplessità.
Sì,
perché...
hai capito un
sì,
po'...
Sì.
No, non mi viene la parola giusta, però un po' piaccione, cioè una di quelle cose un po' all'acqua di rose, invece
no
bene.
No, non, come si dice, cioè affronta tutte le tematiche, non risparmia nulla, lo fa in un modo, cioè è per questo che è magico, perché è riuscito, io e mia madre ieri sera, vi spiego per la magia, io e mia madre siamo andate a vedere tutte e due, no, separatamente, mm-hmm. E lei mi fa, io sono andata prima di te, ho detto sì, ma non è una gara. È bellissimo, gli ho detto sì, l'ho trovato anch'io bellissimo. E io e mia madre, quindi due generazioni diverse, due approcci a tutta la questione femminista,
ci avete entrambe trovato cose
totalmente diverse. Cioè,
che figo!
Lei l'ha amato per una serie di motivi che io ho notato come no, e io l'ho amato per tutta una serie di motivi che lei ha notato come no. Quindi vuol dire che di roba veramente ce n'è tantissima.
Questo è super, super interessante.
Sì. Sì, ci stavo per litigare perché era bello per tutte e due, ma non mi andavano bene i motivi per cui era bello per lei.
Capito? Penso a te.
A volte la mia testa è un po' così, non funziona benissimo. Comunque, questo si chiama Dream Scenario.
Dream Scenario, sì.
Dream Scenario, sì, tra l'altro ce l'ha rubato a noi, quindi Dream Scenario. E però l'uomo, com'è il sottotitolo?
Hai mai sognato quest'uomo?
Hai mai sognato quest'uomo? E se è vera la leggenda metropolitana che Nicolas Cage ne becca uno sì e uno no,
speriamo che questo sia uno dei sì.
Perché, allora, vi dico la verità, cioè sono di parte, perché l'ultimo di Nicolas Cage, se non sbaglio, era con Pedro Pascal, e quindi non voglio dire male di un film con Pedro Pascal. Però...
mi avevi detto che non era niente di che.
Capite, non riesco a mentire a voi, non ce la faccio. Non ce la... Pedro,
va bene, Pedro non lo saprà, don't worry, non gli arriverà.
Non è brava, non ditelo a Pedro, grazie. Ecco. Ah, tra l'altro sai che Pedro è stato confermato come uno dei Fantastici 4 nella nuova versione?
Ma dai, sì, non lo sapevo.
Adesso comincia a prendere i cinema money e non più i TV money, i cinema money. Ipocrisia.
Da che parte stai?
L'uomo nello specchio, Daniele Silvestri con Fulminacci. A me sta piacendo parecchio questa canzone nuova di Daniele Silvestri. Dunque, la nostra Ale ci ha consigliato tutto. Vuoi riassumere velocemente?
Allora, velocemente, stasera abbiamo, manco fossimo al ristorante, non so perché lo sto dicendo tipo un menù.
Sul menù
però
stasera,
su Apple TV,
un antipasto di Apple TV.
The Buccaneers, che è un gemello un po' più, diciamo, teenager di Bridgerton, se vogliamo. Su Paramount Plus / Amazon Prime abbiamo Compagni di Viaggio, che è una serie romantica storica con Matt Bomer e Jonathan Bailey. Mm-hmm. E invece al cinema fuori ora abbiamo Dream Scenario, o in italiano Hai mai sognato quest'uomo, che è una commedia satirica / dark con Nicolas Cage, che parla di un uomo che inizia ad apparire nei sogni di tutte le persone del mondo.
Che come incipit è bello assai, devo dire.
Sì. Sì.
La mia proposta invece viene da Disney Plus e dal canale di Disney Plus, che ormai è diventato quest'anno, se non altro, quello mio prefe in assoluto, ovvero Star, che ogni tanto regala queste perle, appunto, silenziosamente, aggiungerei. Questa si chiama, e soprattutto non traduce i... No, non è vero, perché Fleischmann a pezzi l'aveva tradotto, però l'aveva tradotto letteralmente, che ci può stare. Questo si chiama A Murder at the End of the World, ed è proprio, cioè, lasciato in inglese anche sul canale.
Ok.
Dunque, è un mystery, però molto particolare. Praticamente abbiamo intanto la detective è una donna, cioè, che poi non è una detective, viene definita all'interno della serie la Sherlock Holmes digitale, perché lei è questa ragazza, si chiama Darby, che è un po' un hacker, un po' una che smanetta un sacco con i computer, ma allo stesso tempo ha questa passione sfrenata per, appunto, la cronaca. E nella sua cittadina d'origine è cresciuta con questo papà poliziotto un po' anaffettivo, che però le ha fatta sempre andare sulla scena del crimine con lui, e quindi lei è un po' la Sherlock Holmes, arriva e vede la situazione, e con quella sa dirvi tutta una serie di cose. Ha questo sesto senso. Sì, ma è fighissimo, perché poi non è messo così. Io adesso ve lo sto semplificando, ma poi invece è posto in maniera molto più cinematograficamente accattivante, perché è tutto fatto di flashback di questa sua storia d'amore con quello che è, e quello di cui mi sono innamorata anch'io, Harris Dickinson, che si chiama Bill nella storia. Loro si conoscono su un forum di gente che investiga i cold cases. Quindi,
Madonna, un sogno per un true crime fan.
Hai capito che la storia d'amore con il tipo che lo conosci, loro si innamorano così perché condividono questa passione. E poi lei viene cioè è tutto avanti e indietro, e lei, questo col tipo, risale a 6 anni prima. Il suo presente di lei ci ha scritto un libro su il viaggio che ha fatto con lui, cercando.
Ma lui è morto?
No, lui è vivo quando inizia la serie TV.
Ok.
E vengono l'incipit è che lui è vivo, loro sono persi di vista, avevano fatto questo viaggio insieme, lei va in giro a fare queste letture del libro, perché lei è una scrittrice a tutti gli effetti, e viene contattata, viene più che altro, viene, non è contattata, cioè se Elon Musk ti chiamasse vieni viene convocata da quello che a me pare proprio l'equivalente di un tipo Elon Musk, cioè uno multimilionario con un sacco di risorse, che ha questa think tank che sta cambiando il mondo. Viene convocata, okay, a questo retreat in Islanda, dove c'è questo hotel, bla bla bla, e ovviamente, dato che è un mystery, come potevate immaginare, non vi spoilerò nulla, qualcuno muore lì tra le menti più eccelse del loro tempo. C'è una scienziata super cazzuta che ha scoperto la cellula staminale dell'uovo primordiale, ho inventato, non esiste, e c'è un regista luminare che ha lavorato con l'intelligenza artificiale, c'è, capito, tutto questo gruppetto di gente.
Figo.
È fighissimo!
Sì, no, mi piace. Non so perché dal titolo, invece, appena l'hai detto, mi dava una vibe tipo fantascientifica. Cioè, non avrei detto
no,
che fosse una cosa
solo
così.
Non è fantascientifico, perché in realtà la tecnologia di cui dispongono è tipo 2 o 3 anni avanti alla nostra, 5 o 6 anni avanti.
Sì, cioè, leggermente,
esatto,
proprio,
esatto.
Però
non fra 100 anni, capito? Cioè, proprio tipo che, appunto, l'intelligenza artificiale è ancora più sviluppata, che si può smanettare ancora di più con i computer, quelle robe lì, però è relatable, ecco, non so come dire, con i nostri tempi.
Un po' un Black Mirror.
Un Black Mirror mystery giallo, però, perché c'è la formula, quella l'Agatha Christie, tipica, in cui gruppo di persone relegate in uno spazio, muore qualcuno, le indagini si svolgono lì, perché ovviamente nessuno può lasciare questa sala, perché l'assassino è qui, capito?
Ed è molto quella. Figo, molto figo.
Sì, mi sta piacendo parecchio. Ci sono, purtroppo, ahimè, solo 2 puntate, perché fanno quella cosa che io odio.
Di farle uscire una volta alla settimana, che fatica.
Maledetti, infami. E grazie, Ale, come sempre.
Grazie a te, buona serata anche a tutti quelli all'ascolto.
Sì, salutami la Franci, fatti un weekend rilassante con le persone che vuoi bene, anche voi ovviamente se potete, se riuscite. Ci troviamo lunedì con Mani di Protagonismo dalle 18 alle 20, Ale noi ci troviamo venerdì prossimo e Ale la trovate sui social come Alessia Galatini, ha un podcast magnifico che si chiama Netflix.
E finalmente uscirà una nuova puntata lunedì, quindi restate sintonizzati.
Adesso poi te la ricondivido così la vedono tutti che esce lunedì, va bene?
Grazie.
Ma figurati. È bellissimo. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, un bacio, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
L'ora esatta è offerta da...